tema di oggi è il tema proprio della verità, cioè in fondo è il tema della unità del sapere nella verità. E quindi la mia relazione, che è sull'insegnamento della religione cattolica, parte proprio da questo punto centrale della verità. Infatti il discorso sulla religione cattolica deve essere impostato non in modo confessionale ma in modo veritativo. Cosa intendo dire? Intendo dire che l'impostazione non deve essere quella del la religione dice questo perché è la nostra religione, perché con lo stesso argomento uno potrebbe dire allora la religione islamica dice quest'altro perché è la religione di quegli altri, o la religione induista dice quell'altro perché è la religione di quegli altri. Quindi il ragionamento non deve essere di tipo, chiamiamolo, identitario comunitario, cioè del tipo è la religione nostra e dunque la studiamo perché è nostra. Il ragionamento deve essere di tipo veritativo, e quindi il ragionamento deve essere la religione cattolica dice questo perché è la verità. Quindi la prospettiva non deve essere quella confessionale. Quando dico confessionale si potrebbero fare tanti riferimenti, a partire dalla pace di Vestfalia e insomma il principio per cui l'identità fonda l'adesione alla religione, per cui se un popolo è protestante lì va bene il protestantesimo, se un popolo è cattolico lì va bene il cattolicesimo e così via, quindi mettendo da parte il discorso se una cosa sia vera o non sia vera, ma insomma, queste sarebbero complicazioni storiche che non c'è il tempo di affrontare. Il punto invece deve essere quello veritativo, cioè nella scuola che noi abbiamo l'ambizione di fare, che voi avete l'ambizione di fare, deve essere centrale il tema della verità, anche relativamente alla religione. Quindi la religione cattolica viene insegnata perché è la religione vera, non perché è la nostra religione, perché potrebbe essere anche la nostra, ma se fosse falsa non andrebbe insegnata, ecco, anzi andrebbe combattuta. Quindi è da insegnarsi perché è la religione vera, quindi il punto è la verità. E lo diceva il professor Fontana poc'anzi, è necessario che ci sia una vera e propria disciplina teologica nelle nostre scuole, ovviamente senza la pretesa di fare teologia di alto livello con i bambini delle elementari o delle scuole medie, però un insegnamento dottrinale della religione e dunque in fondo una qualche forma di teologia è assolutamente necessario, per la ragione che diceva il direttore, cioè perché la religione cattolica non può darsi senza l'uso della ragione. Cioè, a differenza dei protestanti che separano la fede dalla ragione e disprezzano la ragione, noi sappiamo che Lutero definiva la ragione la prostituta del demonio, in realtà lui usava un termine un po' più volgare di prostituta, ma insomma, e quindi nella logica protestante la fede non si incontra mai con la ragione, anzi la fede è in contrasto con la ragione e viceversa. Per noi cattolici fede e ragione camminano assieme, e la fede implica la ragione, così come la ragione necessita di essere illuminata dalla fede. Quindi in una prospettiva cattolica la religione deve sempre darsi in modo non razionale ma ragionevole, cioè la fede supera la ragione ma non la contraddice, e quindi porta con sé tutte le esigenze della ragione. Quindi anche con i bambini questo deve essere fatto emergere, cioè deve essere presentato, lo diceva anche il professor Fontana, la religione non in forma meramente esortativa, non in forma meramente parenetica, tantomeno in forma sentimentale. Cioè la religione non deve essere presentata come qualcosa di semplicemente ti do dei buoni consigli per vivere bene, comportati bene, fai questo, non fare quello, eccetera, che va, ovviamente anche quello, ma non può essere quello il fondamento, e tantomeno può essere sul piano sentimentale, cioè la religione è presentata come qualcosa semplicemente di affettivo, emotivo, eccetera, perché se no si rischia di cadere in una visione poi distorta di tutto l'impianto e del proprio rapporto con Dio, del proprio essere cristiano. Quindi la religione deve essere insegnata come una dottrina. Diceva il riferimento a San Tommaso, San Tommaso inizia proprio la sua opera principale, la Somma di Teologia, proprio dimostrando che la scienza la sacra dottrina, quella che lui chiama sacra dottrina, cioè la teologia, è una vera scienza. E quindi se è una vera scienza ha anche tutte le caratteristiche di una scienza, cioè è un sapere certo in cui ciò che si afferma è motivato dalle sue cause, perché la scienza è propriamente un sapere certo basato sulle cause, sulla conoscenza delle cause, e così noi lo dobbiamo presentare anche ai nostri alunni. Quindi non si deve limitare a fare il discorsetto morale, ma bisogna presentare la religione cattolica nella sua dimensione veritativa e, diciamolo pure, scientifica, ovviamente non le scienze sperimentali, ma una scienza di tipo particolarissimo come è la teologia. Diceva il professor Fontana che la teologia è una scienza sui generis particolare, perché? Perché a differenza delle altre scienze non ha i propri principi dimostrati da una scienza superiore. In questo la teologia è assimilabile, ovviamente, l'una sul piano naturale, quella che dirò adesso, la teologia ovviamente invece fa riferimento a un piano sovrannaturale, con la metafisica. Cioè, se noi dobbiamo vedere quali sono le due, potremmo dire così, le due scienze del totale, dell'intero, sono la metafisica sul piano razionale naturale e la teologia sul piano della verità rivelata. Quindi, così come la metafisica non ha una scienza ulteriore che la precede e la fonda, ugualmente la teologia non ha una scienza che la precede e la fonda. O meglio, non ce l'ha per noi uomini, perché la teologia ha come propri principi non delle verità dimostrate da un'altra scienza accessibile all'uomo, ma come propri principi le verità rivelate, che sono propriamente la scienza di Dio e dei beati, quindi ciò che Dio conosce e per partecipazione conoscono gli angeli e le anime del paradiso. Quindi, ovviamente, sul lato nostro, cioè umano, che siamo ancora pellegrini su questa terra, quelle verità lì sono accessibili solamente per divina rivelazione. La teologia cosa fa? Applica la ragione umana alle verità divinamente rivelate, e quindi è un felice connubio di divina rivelazione e ragione umana, ragione speculativa. Ovviamente per fare questo non è necessario essere dei teologi, nel senso di laureati in teologia, ma bisogna avere chiara questi elementi, diciamo, minimali, per essere in grado poi di presentare nella semplicità del caso, quindi a livello di ogni età degli alunni, ma presentare la religione in questa dimensione. Quindi come una partecipazione di noi umani della conoscenza che ha Dio, quindi si tratta di una vera conoscenza, no? Per quello dico, non è semplicemente un'esortazione morale, non è sola, e tantomeno non è una questione affettivo sentimentale, ma è una vera conoscenza, è la partecipazione di noi uomini alla conoscenza di Dio attraverso la divina rivelazione, la mediazione della divina rivelazione. Ed è una conoscenza a cui noi accediamo con la fede, cioè credendo in ciò che Dio ha rivelato, ma applicando su questo dato di fede la ragione, per cui c'è sempre un uso della ragione applicato al dato rivelato. E questo lo può fare anche il bambino di 6 anni, al suo livello, ma anche al bambino di 6 anni il dato di fede dovrà essere presentato come una vera conoscenza, che anzi lo rende partecipe di una conoscenza superiore alle capacità naturali dell'uomo, perché è una conoscenza appunto divinamente rivelata, a cui lui può in qualche modo introdursi credendo e ragionando su ciò in cui crede. E questo è fondamentale. Ragioniamo poi un attimo di cos'è la religione, perché anche qui noi usiamo tante volte le parole senza chiederci appunto cosa significhino. Il professor Fontana prima diceva l'importanza delle definizioni. Io ovviamente concordo, perché tutta la grande scolastica medievale ci insegna che si deve sempre partire dalla definizione. Prima si definisce e poi si svolgono tutti gli argomenti del caso. Perché senza la definizione il rischio, anzi la quasi certezza, è quella dell'equivoco. Cioè uso la medesima parola con significati diversi e quindi in realtà io dico una cosa, ma in realtà vengo intesa in un'altra ed è di fatto una falsificazione argomentativa. Quindi anche sul tema della religione è importante capire cos'è la religione, e non è scontata la risposta, perché al giorno d'oggi purtroppo, molte volte della religione si ha ad esempio un'idea, dicevo prima, emotivo-sentimentale. Quante volte noi, magari non io, spero neanche voi, ma diciamo magari fuori da questa sala, della religione verrebbe data la definizione che davano i modernisti condannati da San Pio X, per esempio, cioè quella di una, di un sentimento emergente dalla coscienza, per cui io sento che Dio mi vuole bene, io sento che non so qualcosa, cioè un sentimento che emerge dalla coscienza. Beh, questa è una definizione di religione condannata dalla Chiesa, condannata dall'enciclica Pascendi di San Pio X. Quindi non è la definizione cattolica della religione. Allora, cerchiamo di capire cos'è la religione. Qui farò riferimento a tre definizioni classiche di carattere etimologico. Quindi partendo dall'etimologia poi si può, diciamo, svolgere l'argomento più, così, più a livello invece speculativo. Allora, i tre autori sono Cicerone, Lattanzio e Agostino. Ovviamente Cicerone non è cristiano e quindi però diciamo è un gran pagano a cui tanto di cappello, insomma, ecco. Cioè farei firma oggi per avere dei Cicerone, ecco, insomma, ecco. E, allora Cicerone fa derivare la parola religio da re legare, re trattino legare, cioè Cicerone fa derivare da re leggere, quindi rileggere, riguardare, guardare con attenzione, quindi l'idea è quella di uno sguardo in profondità, è un, potremmo dire una sorta di sguardo contemplativo, un riguardare qualcosa, in questo caso le cose del divino. Lattanzio invece, lui fa riferimento all'etimologia religare, cioè legare nuovamente, unire. Agostino invece fa riferimento a re-eligere, cioè scegliere nuovamente, scegliere. Uno dice, quale delle tre è quella giusta? In realtà vanno bene, cioè in realtà colgono un aspetto tutte e tre. Perché? Perché la definizione ciceroniana sottolinea l'aspetto, se vogliamo dire, conoscitivo della religione. Cioè, per Cicerone religio deriva da re leggere, cioè guardare nuovamente, e quindi il guardare è da sempre immagine di conoscere, vedere, guardare è, attiene al conoscere, quindi la religio come una conoscenza ripetuta, quindi una conoscenza potremmo dire noi approfondita di ciò che riguarda l'ambito divino, perché poi Cicerone nella sua, adesso io non ho citato le parole, ma lui nel suo passo dice riferimento a ciò che riguarda gli dèi, ovviamente lui era un pagano, diceva gli dèi. Lattanzio invece, facendo riferimento a religare, cioè legare, unire, ovviamente intende la religione non tanto sotto l'aspetto conoscitivo, ma quanto sotto l'aspetto del vincolo tra l'uomo e Dio, cioè la religione è ciò che lega l'umano col divino, l'uomo con Dio, quindi la religione è ciò che unisce l'uomo a Dio. E Agostino invece lo scegliere, ovviamente lì c'era tutta la polemica, questo Agostino lo dice nel De Civitate Dei, quindi era diciamo più una cosa polemica con coloro che dovevano passare attraverso la conversione, quindi la, l'idea era del riscegliere e quindi fare la scelta del cristianesimo rispetto a altre posizioni come quella manichea o altre posizioni. Bene. Teniamo presente la definizione ciceroniana e la definizione di Lattanzio, a mio avviso che sono quelle forse più ricche anche di spunti, perché certamente la religione attiene al conoscere, quindi al re-leggere, leggere nuovamente. Lo dicevamo, soprattutto la vera religione, cioè la religione cattolica, non può prescindere, anzi è costitutivamente legata alla verità, cioè è un partecipare, un conoscere una verità trascendente l'umano attraverso la mediazione della divina rivelazione. Quindi la religione è strettamente legata alla dimensione veritativa, conoscitiva, e questo per noi che facciamo scuola è fondamentale, perché a scuola si fa conoscenza, si trasmette un sapere. Ma è fondamentale, a mio avviso, tenere presente anche la definizione lattanziana, perché la religione come religare, cioè legare, unire. La religione è cioè quel vincolo che tiene in unità l'umano col divino, ciò che è appunto naturale con ciò che è sovrannaturale, ciò che è trascendente. E anche questo è fondamentale per capire come insegnare la religione, anche proprio col discorso che si diceva della unità. Veniamo allora a due modalità, a mio avviso, teniamo presente questo, poi ci torniamo, su due modalità, a mio avviso, non corrette relative all'insegnamento della religione. Partiamo da come si insegna oggi la religione nelle scuole statali. Non entro ovviamente nel dettaglio, anche perché magari il dettaglio nemmeno lo conosco, nel senso che io non sono un insegnante di religione nella scuola statale, quindi diciamo le ultime innovazioni non mi sono note. Però diciamo che l'insegnamento della religione cattolica a partire dalla revisione del concordato, quello fatto da Craxi e con la firma Craxi-Casaroli, porta a insegnare la religione cattolica, che pure mantiene questo nome, quindi l'insegnamento si chiama ancora insegnamento alla religione cattolica, ma in un'accezione direi storico-antropologico-sociologica, cioè sostanzialmente non è più l'insegnamento della dottrina cattolica, ma è l'insegnamento, potremmo dire così, del fenomeno religioso e delle implicazioni storiche, sociali, antropologiche del fenomeno religioso. Quindi non ha più una connotazione di trasmissione della dottrina cattolica nella scuola. Ovviamente questo capite già subito che è inaccettabile per noi, cioè in una prospettiva veramente cattolica, perché a noi, proprio quello che diceva anche il direttore Fontana, il punto di partenza deve essere la verità, e quindi deve essere la trasmissione integrale della verità, su cui poi si possono fare tutte le varie diciamo distinzioni metodologiche, vederla sotto un lato, sotto l'altro, però il punto di partenza deve essere la verità, e nel caso della religione la verità è il dato dottrinale. Se io prescindo dal dato dottrinale, già ho proprio sbagliato strada, sto andando per un'altra strada. Quindi la impostazione dell'insegnamento della religione cattolica in Italia, dopo la revisione del concordato, quella fatta da Craxi con Casaroli, è già in sé inaccettabile. Quindi nelle nostre scuole, cioè dove non siamo tenuti a fare ciò che ci dice lo Stato, ma dobbiamo fare quello che è giusto, non imitiamo quello che fa lo Stato, questo è il punto. Quindi nell'educazione parentale o nell'homeschooling o nelle varie forme, eccetera, non facciamo l'insegnamento della religione cattolica con i libri di testo e con i metodi della scuola statale, cioè riducendo la religione a una questione storico-sociologica, antropologica, eccetera, eccetera. Ma teniamo sempre presente che la centralità è della verità e dunque della dottrina. Uno potrebbe però essere tentato di cadere, a mio avviso, in un errore in buona fede, che è quello di dire: se le cose vanno male oggi, basta andare a quello che era prima per avere risolto il problema. Cioè, se il male, diciamo così, è iniziato con la riforma del concordato, basta andare a quello che si faceva a scuola prima della riforma, della revisione del concordato, e il problema è risolto. E invece vedremo che non è proprio così. Perché? Perché l'insegnamento della scuola della religione cattolica, così come si faceva in Italia a partire dalla cosiddetta riforma gentile, quindi siamo il regio decreto che fa entrare in vigore la riforma gentile è del 1 ottobre 1923, quindi siamo nel primo anno del regime fascista. Tutti voi sapete chi è stato il ministro Gentile, insomma, forse il più noto ministro della pubblica istruzione che abbia avuto l'Italia. Bene, apparentemente, e sottolineo apparentemente, quella potrebbe sembrare la cosa giusta da fare. Perché? Perché uno va a leggersi il testo del Regio Decreto, e il Regio Decreto stabiliva niente meno che questo, e vado a leggere: a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare venga impartito, insomma, l'insegnamento della dottrina cristiana secondo le forme ricevute dalla tradizione cattolica. Uno dice, perfetto, benissimo, allora applichiamo la scuola di Giovanni Gentile. Però c'è un piccolo problema, che Giovanni Gentile, da buon idealista qual era, hegeliano, diciamo, il pensiero di Gentile è una riforma dell'hegelismo, insomma. Cosa intendeva? Intendeva la religione come un momento dello spirito, quindi lo spirito assoluto e la religione è un momento dello spirito. Essendo un momento c'è qualcosa che la precede, ma c'è anche qualcosa che la supera. Quindi la religione cattolica diventa qualcosa che è importantissimo, al punto che Gentile dice è il coronamento e il fondamento di tutta l'istruzione elementare, ma viene a sua volta trascesa e superata dalla filosofia. Quindi la filosofia supera la religione e nel momento in cui c'è la filosofia non c'è più bisogno della religione. Allora questo ci fa capire perché la scuola italiana, anche quella vecchia maniera, quella che magari a tanti di noi potrebbe anche piacere, così di pelle, cioè uno dice ah che bei tempi, non so, negli anni 50 quando c'era il liceo che ha fatto mio papà. Sì, meglio di adesso forse, però non è quello l'ideale. Perché? Perché la scuola italiana cosiddetta di vecchia maniera era una scuola con una impostazione idealista, hegeliano, gentiliano, adesso insomma andiamo a sottilizzare, che concepiva sì l'unità dei saperi. In quel senso sì, mentre adesso c'è lo spezzatino assurdo, perché adesso noi siamo a oltre qualunque idea di anche filosofica, siamo a, diciamo, come dire, il postmoderno, siamo a tutte queste cose qua. L'idea di Giovanni Gentile era unitaria, ma unitaria in senso hegeliano, in senso idealistico. Quindi l'unità era data dall'unità dello spirito assoluto, che si realizza nella filosofia idealista, ovviamente, e in modo particolare poi nello Stato. Ecco perché la scuola di Giovanni Gentile era una scuola statocentrica, perché non solamente perché la faceva lo Stato, cioè era lo Stato a fare la scuola, ma quello lo fa anche adesso, ma era statocentrica perché nel pensiero idealista, e tanto più nel pensiero attualista di Giovanni Gentile, lo Stato è il punto, il culmine, diciamo, di tutto il movimento dialettico. Quindi la dialettica dello spirito si compie nello Stato. E quindi anche la religione, che pure viene definita coronamento e fondamento dell'istruzione elementare, è integrata e assorbita nella filosofia idealista ed è integrata e assorbita nello Stato. Allora vedete come la cosa è più complessa, cioè non basta andare indietro con le lancette dell'orologio, cioè non basta dire se le cose vanno male negli anni 80, 90, 2000, eccetera, basta andare agli anni 60, 70, 50, 40, 30, eccetera, e il problema è risolto. Ma non è risolto un bel niente. Allora la questione, a mio avviso, è porla in altri termini, cioè non con le lancette dell'orologio, ma a livello speculativo. E da un punto di vista speculativo, la questione va posta, a mio avviso, in questi termini. Diceva prima il professor Fontana, il punto di partenza è la realtà. Questo è fondamentale. Il cristianesimo o è realista o non è. Cioè, un cristianesimo non realista finisce poi per non essere neanche cristianesimo. Quindi, il punto di partenza è il primato della realtà. Però la realtà è intesa nella sua vera estensione. La realtà nella sua vera estensione non si limita alla realtà conoscibile dall'uomo con le sue forze naturali. Quindi la realtà con la R maiuscola implica tanto ciò che è conoscibile dall'uomo con le sue forze naturali, i sensi e poi la ragione, quanto quella realtà ulteriore, trascendente, che non è attingibile dall'uomo con le sue forze naturali, ma che è resa accessibile all'uomo attraverso la divina rivelazione. Quindi il realismo cristiano è realismo sul piano naturale ed è realismo sul piano soprannaturale. Il primato è sempre della realtà, di una realtà con la R maiuscola, tant'è che Dio lo si potrebbe anche dire il reale per eccellenza. Chi è più reale di Dio? Dio è l'essere più reale di così. Quindi l'insegnamento della religione cattolica deve sempre fare riferimento a questo primato della realtà. Questo primato della realtà implica il primato della dottrina, perché se la realtà mi precede e la realtà mi è, la realtà sovrannaturale mi è accessibile attraverso la divina rivelazione, l'unico modo che ho io per stare di fronte alla realtà, cioè per coglierla, è ricevere il contenuto dottrinale della divina rivelazione. Quindi la trasmissione dottrinale della religione cattolica deve avere il primato, cioè il primato è la trasmissione del contenuto veritativo dottrinale della religione cattolica. Con quale metodo? Ovviamente, detto questo, quindi il metodo non è la prima cosa, la prima cosa è la verità, il dato reale, però con quale metodo? Ovviamente io qui non parlerò di metodo pedagogico, perché non sono un pedagogista e quindi non lo faccio, ma dico solamente che bisogna, pur con tutte le attenzioni, le cautele, le sensibilità anche legate all'età del bambino, ma bisogna sempre far passare nella testa del bambino la chiara consapevolezza che siamo di fronte ad una vera conoscenza. L'errore più grande che si possa fare è far venire in mente al bambino che la religione non sia una cosa che attinge a una verità conosciuta, che sia qualcosa del sì è così perché magari piace alla maestra, perché non so, ti fa star bene, è tanto bello, ma magari è anche vero, ma viene dopo, cioè perché se una cosa fosse bella, piacevole, ma non vera, non starebbe. Quindi la cosa che deve essere chiara, che il bambino deve cogliere, è che che riguarda qualcosa di vero, una conoscenza di una verità. E questo porta a sottolineare l'aspetto scientifico della disciplina. Ovviamente, ripeto, con dei bambini dell'elementare uno non è che si metterà a leggere la Somma di Teologia di San Tommaso, meno che non siano particolarmente precoci, ma insomma, ecco, ma però la scientificità del fare teologia, cioè del ragionare sulla fede, deve quello essere fin da subito, fin da bambini. Ad esempio, abituandoli, come diceva anche prima il professor Fontana, a chiedersi il perché. Cioè non basta dire, non so, è così perché, non so, l'ha detto la maestra, ma il perché delle cose. A trarre le conclusioni da un principio opposto, per esempio. Banalmente, faccio un esempio. Noi crediamo che Gesù è vero Dio e vero uomo. Bene. Anche un bambino delle elementari può iniziare a ragionare su cosa questo implica. Ah, ma se Gesù è vero uomo, gli uomini hanno la volontà libera. Ah, ma allora ce l'ha anche Gesù. Gli uomini hanno la ragione. Ah, allora ce l'ha anche Gesù. Gli uomini hanno un corpo fisico fatto di carne, di ossa, di muoio. Allora anche Gesù aveva il corpo fisico. Allora anche Gesù mangiava. Allora anche Gesù dormiva. Allora, per esempio. Oppure dall'altro lato, Gesù è vero Dio. Bene, allora Dio chi è? Dio è l'essere perfettissimo. Allora Gesù è l'essere perfettissimo, onnisciente. Allora Gesù aveva l'onniscienza. Cioè queste sono cose che anche un bambino guidato dall'insegnante può fare. E impara a usare la ragione applicata al dato di fede. Questo lo può fare, ho fatto l'esempio di nostro Signore Gesù Cristo, ma anche sulle questioni morali, sulle questioni sacramentali, su tutto. Capite? E quindi far passare l'idea che la disciplina, insegnamento della religione cattolica, sia qualcosa di serio, scientifico, alla pari, ma direi di più, superiore, ma diciamo alla pari, con le altre discipline scientifiche. Cioè non è la matematica è una cosa seria, la chimica è una cosa seria, la religione è vabbè la maestra che ti racconta quattro storielle perché gli piace a lei raccontarle, no? Cioè è l'esatto contrario. Ultima cosa, poi mi avvio magari. Allora, anzi ultime due cose. L'unità dei saperi. Allora, l'unità del sapere sul piano naturale è garantita dalla metafisica. Perché? Perché tutto ciò che io posso conoscere, che conosco in atto o posso conoscere, è, cioè ha l'essere, il non essere non è conoscibile semplicemente perché non è. Quindi siccome tutto ciò che ha l'essere è oggetto della metafisica, perché la metafisica propriamente è la scienza dell'ente in quanto ente, tutto ciò che io posso conoscere ricade sotto la metafisica. Quindi che sia un ente geometrico, un ente fisico, un ente morale, qualunque ente, per il fatto che è un ente, ricade sotto la metafisica. Quindi qualunque disciplina scientifica è a sua volta dentro il quadro della metafisica. Quindi l'unità dei saperi a livello naturale è garantito dalla metafisica. Ecco perché tutti gli insegnanti dovrebbero avere delle nozioni di metafisica. Ovviamente non delle nozioni, come diceva il professor Fontana, perché hanno il dottorato in filosofia teoretica, anzi di questi tempi è meglio che non ce l'abbiano, perché ecco. Ma perché hanno chiaro l'essenziale, cioè hanno chiaro il principio realista, hanno chiaro le nozioni base della metafisica, cosa è l'essere, cos'è l'atto d'essere, cos'è l'essenza, la differenza tra sostanze e accidenti, cioè delle nozioni base di metafisica che poi possono, con le quali possono affrontare le diverse discipline in questa unità di sapere complessivo. Questo però sul piano naturale e razionale. Esiste però una unità del sapere, che a sua volta è un'unità del reale, perché l'unità del sapere non è fondativa di sé. Fondativa di sé è l'unità del reale, da cui dipende l'unità dei saperi, che è sul piano non naturale razionale, ma sul piano sovrannaturale, diciamo, rivelato. E quella è propriamente la religione vera. Cioè la religione cattolica, con il suo dato di verità, la divina rivelazione, la verità rivelata, fornisce una unità di saperi, perché dice un'unità del reale, su un piano superiore a quello naturale. E questo perché? Perché noi, attraverso la divina rivelazione, partecipiamo alla conoscenza che Dio ha. Quindi, la divina rivelazione è la conoscenza di Dio, non di Dio oggetto, di Dio soggetto, cioè la conoscenza che ha Dio, partecipata attraverso Lui che ci dona la divina rivelazione. Quindi, se questo è, noi con la divina rivelazione, ovviamente in analogia, cioè non è che noi abbiamo la stessa identica conoscenza che ha Dio, ma analogicamente noi conosciamo come Dio conosce, cioè attraverso la divina rivelazione noi, passatemi il termine, vediamo le cose come le vede Dio, vediamo come Dio si vede, come Dio ci vede e come Dio vede il mondo, come Dio vede la storia. Questo fornisce una unità del reale che non è direttamente attingibile dall'uomo con la ragione, cioè l'uomo con la sua ragione non potrebbe conoscere come Dio si vede, cioè come Dio è realmente, uno è trino, tanto per intenderci, che con la ragione uno non ci arriva, con la ragione l'uomo non arriverebbe a conoscere ad esempio la destinazione della storia. Cioè la dimensione escatologica è attingibile solo con la divina rivelazione, e così come ad esempio come Dio vede l'essere umano, cioè perché l'essere umano esiste, perché è stato creato, qual è il suo fine, eccetera. Allora tutto questo dà a tutti i saperi, così come lo faceva la metafisica sul piano naturale, dà una unità in cui si integrano tutti gli altri saperi. E questo non solamente a livello così di affermazione di principio, ma anche a livello proprio operativo, concreto, dell'insegnante. Per esempio, prima il professore faceva degli esempi, io ne faccio uno o due, vediamo quanti vengono in mente. Per esempio, noi crediamo che tutto è stato creato in Cristo. In principio era il Verbo, benissimo. Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, è Logos, cioè è non traduco, perché ogni traduzione può tradurre ragione, logos, tanto ci intendiamo. Ecco. Benissimo, dire che tutto è stato creato nel logos non è così privo di implicazioni, vuol dire che tutto il reale è secondo logica, che nulla di ciò che è creato è caos, è diciamo così privo di un proprio ordine. Vuol dire che la creazione è ordinata che c'è un ordine interno a ogni singola creatura e un ordine complessivo delle creature tra loro nell'universo. Questo capite bene che ha un'implicazione immediata nelle discipline. Quando studierò la matematica, la geometria, la chimica, la fisica, la biologia, il fatto che io abbia l'idea di una realtà creata ordinata, divinamente ordinata, cioè che ciò che io posso conoscere con la ragione nell'ordine naturale rimanda ed è fondato su un ordine divino, capite che fa la differenza. Allora, il mio modo di insegnare la matematica, la geometria, la fisica, la chimica, la biologia, non sarà uguale che io creda o non creda, appunto, che tutto è stato creato nel Logos. Quindi il principio di creazione e di creazione ordinata, secondo logica, divina logica, mi pone i saperi che attingono alle realtà naturali in una dimensione unitaria che è data dall'idea stessa di creazione secondo il Logos. E quindi, ad esempio, l'insegnante della scuola cattolica dovrà facilitare nell'alunno la comprensione dell'ordine, cioè l'idea di ordine, che le cose si danno in modo ordinato, che c'è un ordine nelle realtà naturali interno alla singola creatura, quindi l'essenza di ciascuna cosa è un'essenza ordinata, è un'essenza che ha una sua ratio logica, e è un ordine di tutte le creature tra loro, cioè c'è un ordine della creazione, una gerarchia dell'essere, potremmo dire così, con espressione classica. E questo fin da bambino, anzi il bambino, potremmo dire così, ci arriva naturalmente. L'insegnante lo deve accompagnare un po' per mano, lo deve in qualche modo assistere in questo cammino di coglimento dell'essere delle cose, nell'ordine. Vado veloce, quindi, perché ho solo 5 minuti, dico allora l'ultima cosa. Ovviamente in una scuola cattolica, visto che noi abbiamo la fortuna di essere qui a parlare di scuole cattoliche vere, il titolo è La vera scuola cattolica, quindi scuole cattoliche in cui si può veramente fare quello che si dovrebbe fare, se è importante l'insegnamento della disciplina, abbiamo detto, dottrinale, cioè la trasmissione della dottrina cattolica, è importante che tutte le altre discipline siano tenute insieme da questo quadro unitario dato dalla teologia, che non a caso nel Medioevo era la scienza culmine e la scienza, diciamo, non solo culmine, ma la scienza che dominava, governava le altre scienze, non è un caso. Ma è anche importante un'altra cosa, quindi teniamo conto, ci deve essere un insegnamento specifico, cioè delle ore curricolari di dottrina cattolica. Le altre discipline si devono dare coerentemente con la dottrina cattolica e tenute insieme nell'unità dallo sguardo cattolico, della dottrina cattolica, della verità rivelata. Ma per me c'è anche un terzo elemento, che non è tanto, diciamo, di lezione, di disciplina, ma che va oltre, cioè una scuola cattolica deve avere anche quelle componenti non strettamente cattedratiche, cioè da dietro la cattedra in classe, ma che sono ad esempio la vita di preghiera e la vita liturgica, cioè a scuola si deve anche pregare e a scuola si deve anche conoscere e amare la liturgia. E questo, a mio avviso, non per un fatto meramente devozionale, cioè del tipo dire, beh, vai a scuola cattolica, c'è la suora che ti insegna le preghiere, va bene, benissimo, ma messa così uno potrebbe dire, boh, la stessa vita di preghiera e la stessa vita liturgica hanno in sé una componente veritativa e conoscitiva. Cioè si impara pregando e si impara ancora di più in quella preghiera per eccellenza che è la liturgia. E proprio nella unità, faccio solamente 2-3 esempi. Dicevo prima che è importante che il bambino colga l'ordine, cioè il concetto di proprio l'idea che la realtà è ordinata, c'è una gerarchia dell'essere, c'è un ordine delle cose. E questo ordine non è solamente appunto naturale, diciamo sul piano metafisico, ma è anche divino, quindi c'è un ordine della creazione in sé, ma questo ordine della creazione in sé è anche ordine della creazione con Dio. Bene, Il tempo è parte della creazione, il tempo è una concreazione, è concreato. Benissimo, la Chiesa ci insegna a ritmare il tempo attraverso la preghiera. Allora, per esempio, insegnare ai bambini che esistono le lodi, per esempio, e che esistono i vespri, dico due ore canoniche, ma si potrebbero... anche quello è un grandissimo insegnamento. Cioè che nel tempo c'è un ordine, un ritmo del tempo che è scandito dalla preghiera. Quindi c'è il tempo di questa preghiera, il tempo di quest'altra preghiera. Ho detto lodi e vespri perché possono essere presi un po' come, diciamo, l'inizio della giornata e il tramonto del sole, insomma. E questo è che non vuol dire che i bambini ogni giorno devono dire lodi e vespri, magari alle superiori, alle elementari non si può mai pretendere così tanto, però che sappiano che ci sono e che magari vedano, non loro che siano costretti a farlo, ma che vedano, non so, la maestra che dice le lodi o gli insegnanti che prima di iniziare a scuola pregano le lodi assieme, quello è un qualcosa che segna una persona. Perché per tutta la vita gli resterà l'idea di un tempo ordinato, di un tempo scandito in rapporto con Dio. Altre due cose, anzi ne dico una sola, diciamo tutte e due. L'anno liturgico, l'anno liturgico insomma vi è noto, insomma, ma voglio sottolineare due cose, perché per far capire come anche il bambino, che è naturalmente affascinato dalle cose naturali, non penso che non ci sia bambino al mondo che non gli piaccia vedere, non so, le galline, o vedere, non so, le foglie che cambiano colore nelle stagioni, cioè i bambini piccoli sono affascinati dai fenomeni naturali. Benissimo, la Chiesa nella sua saggezza aveva, qui faccio riferimento alla liturgia tradizionale, ma insomma... i quattro tempora, cioè dei momenti liturgici legati alle quattro stagioni dell'anno. Allora, fare che il bambino capisca che tra anno liturgico e anno solare, cioè tra il cambiare delle stagioni e il pregare, c'è un collegamento, c'è un nesso tra il movimento del sole, diciamo così, che si alza e si abbassa all'orizzonte e determina l'estate, la primavera, cioè la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, e la preghiera della Chiesa, è qualcosa che in questo un bambino penso se lo ricorda tutta la vita. Altra questione, per esempio, soprattutto per chi vive in campagna, magari il mio invito è convincere il parroco a farlo, perché magari i parroci lo facevano 50 anni fa, adesso non lo fanno più, sono le rogazioni. Cioè, voi provate a immaginare il fascino che può suscitare in un bambino vedere il parroco o il sacerdote che segue quella realtà lì, celebrare le rogazioni e andare con i bambini a benedire i campi. Voi sapete che la Chiesa celebra le rogazioni quattro giorni, il 25 aprile le rogazioni maggiori e poi tre giorni prima dell'ascensione le rogazioni minori. Voi immaginate il fascino di una scolaresca, una classe di bambini, 10 bambini, che accompagnano il prete a benedire la campagna, con tutte le preghiere, è una cosa che uno veramente se lo ricorda tutta la vita. E quindi quel bambino associerà la preghiera con la natura che vede, la campagna, i germogli della vegetazione, eccetera, e associerà il rapporto con Dio al mondo che lo circonda. Questo come consiglio conclusivo.